Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, grazie. Io leggerò in inglese il testo della dichiarazione, che non è un documento, è una dichiarazione che riassume il senso della nostra riunione, una dichiarazione concordata fra i co-chairman, signora Condoleezza Rice ed io stesso, di questa riunione, e discussa anche ovviamente con i partecipanti. È stata una riunione molto importante e io credo innanzitutto che è stato importante per la qualità dei partecipanti. Gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa, con le sue istituzioni e con i principali paesi europei, e un gruppo molto significativo di paesi arabi e islamici, naturalmente insieme alle istituzioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite, che con la presenza del segretario generale Kofi Annan hanno dato a questa riunione un grandissimo rilievo internazionale. Ci siamo riuniti con una rappresentanza ampia del governo del Libano, in un momento così drammatico, innanzitutto per sottolineare la nostra solidarietà. Abbiamo indicato in questa riunione delle concrete linee di azione condivise e io le presenterò leggendo il testo. Representatives of Italy and United States, United Nations, Canada, Cyprus.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Sono le 16:14 minuti. Un saluto a Vincenzo Proto in console, Maria Serena Tullio in regia. Avete sentito la voce del ministro degli esteri italiano Massimo D'Alema, che intorno alle 14:35 oggi ha aperto la conferenza stampa conclusiva della conferenza internazionale sul Libano che si è tenuta questa mattina alla Farnesina, nel palazzo sede del Ministero degli Esteri. Una conferenza, un vertice nato per dare soluzioni immediate al conflitto esploso improvvisamente il 12 luglio scorso con un attacco di Hezbollah e Israele e sfociato in una guerra durissima. Una conferenza che ha visto 20 delegazioni presenti in rappresentanza di 16 paesi e 5 organizzazioni internazionali. Una conferenza che si è chiusa con un comunicato finale, come avete sentito, redatto dal ministro degli esteri italiano e dal segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice, che insieme all'Italia era un po' la padrona di casa a questo vertice. Noi siamo in studio qui con Antonella Palermo, che è stata una dei nostri inviati alla Farnesina, e cercheremo un po' di tracciare un bilancio conclusivo di questo vertice. Poi cercheremo anche di farvi ascoltare alcune domande dei giornalisti alle quali ha risposto in lingua italiana ovviamente il nostro ministro degli esteri, e poi vi proporremo un primo commento, una prima analisi, anche se è difficile ovviamente trattandosi di un punto di partenza più che di un punto di arrivo questo vertice, che lo stesso Benedetto XVI ieri in Valle d'Aosta aveva salutato con speranza. In questo momento vediamo che le preghiere non sono inutili, aveva detto il Papa. Adesso preghiamo fortemente perché questa conferenza di Roma porti realmente frutti e risultati concreti per una pace oggi, anche per soluzioni dei problemi che veramente vadano alle radici. Dunque, Antonella Palermo, un'ora fa si è chiusa questa conferenza stampa. Quali sono stati i risultati di questa conferenza internazionale?
Sì, i risultati, intanto buongiorno, anzi buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. I risultati sono contenuti in questo documento di cui tu parlavi, che mette a fuoco i tre punti cardine dei lavori di questa mattina. Intanto la richiesta unanime dei partecipanti di un Libano libero, indipendente e democratico, in cui cessi il fuoco, cessino le violenze e le ostilità. E poi la situazione umanitaria, l'urgenza di intervenire a sostegno del governo libanese per provvedere immediatamente alle popolazioni civili, ai profughi che veramente, come ha sottolineato il premier libanese Segnora, sono in una condizione veramente molto, molto devastante. Kofi Annan ha usato le parole orribile e pericolosa per definire la situazione attuale di questa regione. Terzo punto fondamentale, la forza internazionale di interposizione che è stata auspicata nella regione per supportare l'esercito libanese. Poi, sempre nel comunicato finale, si legge di una conferenza ulteriore, ancora in data da stabilirsi, dei paesi donatori appunto nei confronti del Libano, una conferenza che appunto dovrebbe tornare a vedere la collaborazione appunto tra diversi paesi per aiutare queste popolazioni.
Dunque, per quanto riguarda il cessate il fuoco, che era uno degli obiettivi principali di questo incontro, c'è stata una risposta, possiamo dire, interlocutoria.
Sì, ecco, tra l'altro D'Alema ha avuto occasione di rispondere ad uno dei giornalisti dicendo che l'auspicio è sì l'immediato cessate il fuoco, ma il problema, ha aggiunto, è chiedersi se oggi sia realistico ottenerlo. Ancora D'Alema ha poi detto che l'Italia si impegnerà, mandando militari italiani in Libano se sarà creata una forza di interposizione, l'Italia si impegna completamente per la pace, appunto precisato D'Alema. L'obiettivo rimane lo stop alle ostilità. Condoleezza Rice ha avuto modo di aggiungere che la Siria ha le sue responsabilità nell'ambito della ricerca di una soluzione al problema del Libano e ha appunto aggiunto che ha detto: vogliamo avere un Libano stabilizzato e democratico.
Bene, grazie ad Antonella Palermo, che ha seguito per noi i lavori di questa conferenza internazionale dedicata al Libano, che si è chiusa circa un'ora fa alla Farnesina, al Ministero degli Esteri. Grandissima la partecipazione della stampa internazionale, ma come vi anticipavo al termine della conferenza stampa, dopo che Massimo D'Alema, come ministro degli esteri e un po' padrone di casa assieme a Condoleezza Rice, aveva letto questo comunicato, questa dichiarazione conclusiva di cui ci ha fatto ora un sunto Antonella Palermo, ci sono state domande dei giornalisti, tra queste anche domande dei giornalisti italiani dirette proprio al rappresentante della Farnesina. Ascoltiamole insieme.
Stefano Polli dall'agenzia ANSA, una domanda per il ministro D'Alema, buongiorno. Nel documento da lei letto c'è un passaggio importante sul cessate il fuoco, si dice che intendete lavorare immediatamente per raggiungerlo. Volevo chiederle se, al di là di quello che c'è scritto nel documento, avete discusso su iniziative concrete per il raggiungimento di questo cessate il fuoco, e poi vorrei chiederle quali sono i tempi che lei personalmente auspica per il raggiungimento di questo obiettivo. Grazie.
Ieri. L'auspicio ovviamente è che il cessato il fuoco sia ieri. Vorrei dire che nel corso della riunione molti partecipanti si sono pronunciati per un immediato cessato il fuoco. Il problema è se oggi sia realistico pensare di ottenerlo con un appello. Quello che io voglio sottolineare, che è molto importante, è la volontà comune di lavorare insieme immediatamente per ottenere, come abbiamo scritto, con la massima urgenza il cessate il fuoco. È evidente che per ottenere questo obiettivo bisogna esercitare una pressione su tutte le parti coinvolte in modo diretto o indiretto in questo conflitto. Su chi può esercitare un'influenza su Hezbollah, da una parte, e dall'altra parte sul governo israeliano, al quale abbiamo rinnovato la richiesta del massimo di restraint e soprattutto del rispetto delle vite dei civili e del rispetto delle infrastrutture civili. Quindi l'obiettivo di fermare le ostilità è l'obiettivo centrale del nostro lavoro, ovviamente. e in questa direzione ci muoveremo tutti in stretto coordinamento tra di noi, perché si tratta, com'è evidente, di dispiegare una iniziativa e una pressione su tutte le parti coinvolte, ripeto, direttamente o indirettamente in questo conflitto.
Andrea Montanari, Televisione di Stato Italiano. Una domanda per il Ministro degli Esteri D'Alema. Negli ultimi mesi la politica estera italiana verso la regione, diciamo così, ha avuto un aggiustamento di rotta. Dopo i risultati di questa conferenza, quale sarà la linea guida dell'impegno italiano con particolare riferimento alla creazione di una forza multinazionale?
Noi abbiamo sostenuto l'idea di una forza multinazionale nella regione con gli obiettivi che sono stati ricordati qui dal primo ministro Fuad Signora. Lo ha fatto il presidente Prodi nella riunione del G8, annunciando che l'Italia è pronta a contribuire a questa forza con lo scopo di contribuire alla sicurezza della regione e di sostenere il governo libanese e le forze armate libanesi nella piena applicazione della risoluzione 1559 e dell'accordo di Taif tra le forze libanesi. Quindi l'Italia si impegna concretamente per la pace, sia sul piano politico, attraverso il dialogo con tutti i protagonisti di questa drammatica crisi, sia sul piano umanitario. Noi siamo stati fra i primi, voglio dire con orgoglio, ad essere presenti. Ci sono due navi italiane nel porto di Beirut con molti aiuti umanitari, sia sul piano di un eventuale, se il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deciderà nel senso da noi comunemente auspicato in questa riunione, sia sul piano di una presenza internazionale nella regione. Vorrei sottolineare che è la prima volta che il governo di Israele accetta l'idea di una consistente forza multinazionale nella regione. Io considero questa un'occasione importante perché vi sia un più diretto impegno della comunità internazionale per garantire la pace, per stabilizzare la regione. Io spero che questo impegno della comunità internazionale possa in futuro non soltanto dispiegarsi tra il Libano e nel sud del Libano, ma che possa anche contribuire alla sicurezza, come ho già avuto modo di dire, tra Gaza e il territorio israeliano. So che questo non è una questione oggi sul tavolo, ma quello che si apre è un processo. E noi questo processo per la pace vogliamo sostenerlo con un impegno diretto dell'Italia sul piano politico, umanitario e sul piano della sicurezza.
Ed erano le parole del ministro degli esteri italiano Massimo D'Alema. Così D'Alema ha risposto ad alcune domande dei giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva della conferenza internazionale sul Libano che si è svolta questa mattina alla Farnesina, al Ministero degli Esteri. Sono le 16:25, siete sulla Radio Vaticana in diretta. La conferenza stampa conclusiva, accanto a D'Alema c'era il segretario di Stato americano Condoleezza Rice e c'era anche Fuad Signora, il premier libanese, e poi accanto a Rice, D'Alema e Signora c'era anche il segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan. Queste le quattro, i quattro protagonisti di questa conferenza stampa conclusiva. Il comunicato finale redatto da D'Alema e dalla signora Rice dice che le delegazioni hanno chiesto un cessate il fuoco che deve essere permanente e durevole, il mandato ONU per una presenza internazionale e che al Libano venga data la possibilità di tornare a esercitare la propria sovranità su tutto il territorio nazionale. Dunque una conclusione che potremmo definire interlocutoria. Sentiamo il parere di un ospite che ci ha raggiunto in diretta telefonica, che ringraziamo molto. Si tratta del professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professor Parsi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, uno dei primi obiettivi di questo vertice era proprio il cessate il fuoco. Non hanno potuto raggiungere un accordo, ovviamente, i partecipanti a questo vertice, anche perché non c'erano tutte le parti in causa. Cosa ne pensa?
Beh, le parti intesa non c'erano quelle vere, perché venendo, per così dire, si sarebbero dovute legare poi alle conclusioni del vertice. Se c'è una riunione con gli attori devono prendere una posizione in un modo o nell'altro. Stando fuori hanno il tempo di ragionare e di vedere sul campo cosa succede per poi eventualmente aderire. La mia sensazione è che, seppure se il vertice ha avuto la sua rilevanza nel segnare l'impegno concreto della comunità internazionale, però il problema è vero che quelli che sono sul campo non hanno molto interesse in questo momento a cessare il fuoco. Israele probabilmente è quello che ha più voglia di arrivare a un cessato il fuoco, perché più passa il tempo più si rende conto che la soluzione militare della crisi non c'è, e quindi rischia di finire veramente impelagato in una questione più grande ancora di quanto pensasse. Ma ho l'impressione che al momento né Hezbollah né Siria né Iran soprattutto abbiano nessun interesse a cessato il fuoco. Gli Hezbollah perché hanno bisogno di mantenere un attrito militare, e di altro perché ha un interesse forte a un diversivo, far crescere la crisi fino a quando non posso ottenere qualcosa in cambio. Se l'incambio, la posta in cambio è quella del nucleare, per così dire, siamo messi male, perché è quello che non possiamo concedere. Per cui il cessato il fuoco lo vedo esattamente dove era prima, ahimè.
Ecco, la conferenza internazionale sul Libano a Roma ha chiesto anche una forza internazionale che deve essere urgentemente essere autorizzata dalle Nazioni Unite proprio per sostenere le forze armate libanesi. Cosa pensa di questa richiesta che poi viene girata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite?
Ma in termini, diciamo così, di logica di lungo periodo, anche un po' quello che richiamava prima il Ministro D'Alema, è giusto, cioè nel senso l'unico modo di garantire di passare dalla sopravvivenza alla sicurezza per Israele, in attesa che ci sia un riconoscimento davvero da parte degli Stati Arabi e non della regione, è quello di una presa in carico della comunità internazionale di questo problema, per cui un intervento. Però anche qui una forza internazionale, si parla di 30.000 uomini, 40.000 uomini, che dovrebbe essere sul posto dopo che le parti in conflitto insieme chiedono che questo ci sia, altrimenti è impensabile. L'ultima volta che ci fu un tentativo di interposizione richiesto da libanesi, da palestinesi e da israeliani nell'82 a Beirut dopo l'invasione, gli attori, appunto gli sciiti che non erano stati, per così dire, interpellati, causarono 300 passamorti e costrinsero la forza internazionale a ritirarsi. Il rischio è quello sempre, cioè una forza che va deve essere una forza che ha un mandato chiaro, che deve restaurare la solidarietà libanese, che significa non so, tutelare, verificare anche il ritiro di Hezbollah, il disarmo delle milizie, quindi compiti molto pesanti politicamente, che possono essere realizzati e comunque con rischio solo se gli attori sono d'accordo, altrimenti vorrebbe dire entrare in un conflitto come parti.
Ecco, per trovare una soluzione alla crisi israelo-libanese è importante lavorare con tutti i paesi della regione, quindi anche con l'Iran e la Siria, ha detto Kofi Annan, e l'importanza di coinvolgere la Siria e l'Iran è stata ribadita anche dal segretario di Stato americano Rice, ha avvertito un po' questi due paesi, è giunto il momento di fare una scelta sul ruolo che intendono svolgere per la pace in Medio Oriente. Forse questo è uno dei passaggi, e poi alla fine nevralgici, almeno delle parole della Rice.
Da un lato il riconoscimento da parte della RAIS che questi attori non sono, come posso dire, convitati di pietra, basta, cioè esistono. E dall'altra però in questa sfumatura tra la RAIS e l'ANAN c'è tutta l'enorme differenza tra la posizione dell'ONU e la posizione americana, perché appunto per la RAIS sostanzialmente il punto è che cosa intendono fare concretamente, vedremo cosa fanno e soprattutto cosa non fanno, in base a quello che fanno o non fanno noi li isoleremo, questa molto brutalmente, semplificata in maniera molto rapida, è la posizione della RAIS, quindi è un cambiamento rispetto a prima, ma non così epocale. Credo che sia sempre quello l'obiettivo. Noi sappiamo che bisogna cercare di lavorare sull'alleanza Siria-Iran, perché l'alleanza con l'Iran non è negli interessi di lungo periodo della Siria. La Siria in qualche modo, man mano che sale su tutto il pezzo dell'escalation con tutti questi profughi, eccetera, è scomoda dentro questa alleanza, rischia di pagare un prezzo la leadership alla guida. Gli Hezbollah hanno problemi di sopravvivere politicamente, purtroppo l'Iran è quello che al momento, da un proseguire della crisi, non perde, non ha granché da perdere. Allora questo non lo dico per essere pessimista, ma solo perché quando poi si fanno i conti con gli attori è bene iniziare a ragionare su cosa hanno da perdere e cosa hanno da guadagnare. prima di fare passi avventati. Io sono molto favorevole all'invio di un contingente internazionale, ma a condizione che si sappia che si va a fare e si abbiano ben presenti i rischi di una situazione del genere.
Professor Parsi, ci aiuti a tradurre. Cosa intende Condoleezza Rice quando parla di un cessate il fuoco sostenibile e durevole?
Intende che uno spostamento definitivo, per così dire, di Hezbollah dal confine libanese, intende la smilitarizzazione di Hezbollah, e intende garanzie di sicurezza di lungo periodo tra Libano e Israele, sulla sopravvivenza di Israele. Questo è il punto sostanziale. Cioè, questo è il motivo per cui è così difficile fare l'altra cosa che di cui accennava D'Alema. Cioè, anche lì, tra Gaza e Israele, certo che in principio sarebbe auspicabile poter dispiegare una forza internazionale che vigili sulla pace raggiunta tra gli attori, ma nel caso di Gaza poi addirittura la pace è ben lontana di essere raggiunta e non sapere neanche chi sono gli attori davvero.
Dunque un avvio forse di una strada per trovare poi soluzioni per la pace che siano stabili e durevoli, almeno un avvio può essere stato questo di oggi?
Questo sì, perché comunque si è parlato concretamente di questo contingente, si inizia a dire chi sarebbe disposto a farne parte, si è parlato concretamente degli aiuti umanitari e dell'urgenza degli aiuti umanitari a prescindere dalla situazione militare sul campo, per cui tutto quello che poteva essere raggiunto secondo me è stato raggiunto, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno e non il bicchiere mezzo vuoto. È chiaro che chi da qui pensasse di avere aspettative incredibili sbaglierebbe, ma la politica internazionale è quello che si riesce a fare e se chi fa che cosa sostanzialmente, questo è il punto, non cosa sarebbe giusto e bello fare, ma chi fa che cosa, chi prende i rischi, i costi e le responsabilità.
Professor Parsi, come docente di relazioni internazionali, le chiedo solo un commento conclusivo a proposito dell'episodio che ha coinvolto 4 caschi blu morti ieri notte proprio al confine tra Libano e Israele per un attacco israeliano. Oggi c'è stato uno scambio abbastanza duro in conferenza stampa tra Kofi Annan e un giornalista di Fox News, che ha ricordato a Kofi Annan la sua dichiarazione, aveva parlato proprio di un attacco apparentemente deliberato da parte delle forze statunitensi. Il giornalista ha tolto l'aggettivo apparentemente, Kofi Annan giustamente gli ha fatto notare che le cose cambiavano di parecchio. Kofi Annan ha chiarito che ha già parlato con il primo ministro israeliano, che stanno insieme pensando a un'inchiesta per capire cosa è successo. È un fatto sicuramente che però dà un colore particolare a questi giorni di guerra.
Ma soprattutto ci mette sull'allerta su cosa vuol dire avere un contingente lì, cioè, nel senso l'unico che sono osservatori disarmati, comunque hanno avuto 4 morti e un ferito in 2 giorni, diciamo, non è che sia una situazione di quelle semplici. Questo deve metterci sull'avviso su cosa vuol dire andare lì, cioè, perché il rischio grosso è appunto di partire convinti che è, e poi dopo tornarsene nei bagagli alle prime perdite, oppure addirittura non rendersi conto che appunto senza accordo non succede niente. Gli israeliani hanno commesso un grave errore, una grave negligenza comunque nel colpire questa protezione delle Nazioni Unite, questo è indubbio.
Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buon pomeriggio, professore. E siamo in conclusione di questa diretta qui sulla Radio Vaticana. Abbiamo commentato la conferenza internazionale sul Libano che si è svolta questa mattina a Roma. Io ringrazio la nostra inviata Antonella Palermo, ringrazio Luca Collodi ed Antonio Marguccio in redazione, grazie anche a Vincenzo Proto in console, in regia c'era Maria Serena Tullio. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.